Cristo.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù, disceso con i dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla dei suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e respingeranno il vostro nome come scellerato a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché la vostra ricompensa è grande nei cieli. Allo stesso modo, infatti, facevano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, facevano i loro padri con i falsi profeti. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Parole molto forti oggi ci propone la liturgia nella parola di Dio per questa celebrazione. Le parole forti del profeta Geremia, che addirittura lancia una sorta di maledizione sull'uomo, su quell'uomo che confida solo nell'uomo e in se stesso e non in Dio, e traccia un'immagine che va dalla morte alla vita, dalla, forse ancora meglio, forse dall'incapacità di stare nella vita e di portare vita, che diventa la, forse l'eredità di colui che pensa di fare da solo. Parola forte quella dell'apostolo Paolo, che ricorda che per essere veramente discepoli di Gesù bisogna credere profondamente e veramente nella sua risurrezione, perché se lui non è risorto, non è risorto nessuno. E allora è inutile essere discepoli, è inutile essere credenti. Ma dentro a questa constatazione Paolo ci mette un'altra cosa che in qualche modo va, diciamo così, in automatico: per risorgere è necessario morire. Ed è questo l'orizzonte, il mistero pasquale nella sua pienezza. E Luca che nella seconda parte del testo che abbiamo ascoltato lancia i suoi guai a voi, a tutti coloro che pensano che già da ora e solo ora e completamente ora possono essere felici e contenti senza assolutamente relazionarsi né con Dio né con gli uomini. Insomma, tre parole molto 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 forti. Ma perché Gesù Dio è così esigente? Perché il suo profeta è così esigente, Geremia? Perché il suo apostolo è così esigente, Paolo? Io credo che per comprendere veramente le ragioni di questa esigenza profonda bisogna andare molto indietro, e bisogna andare in quello che Dio ha raccontato sempre nella sua parola essere per lui l'uomo, cioè la sua immagine. Io non so se noi portiamo a volte con, se mi permettete, superficialità questo dono, ma ci chiediamo mai che cosa voglia dire essere immagine di Dio? Ci chiediamo mai che razza di amore deve aver avuto Dio perché una delle sue creature lo rappresentasse come immagine nel mondo. Paolo, che è sempre molto cosciente di tutto il mistero di Dio, dirà che tutta la creazione attende la rivelazione dei figli di Dio, cioè la nostra. Coscientissimo Paolo di questa grandezza. Allora, una prima osservazione è, se davvero siamo questa immagine, quantomeno dovremmo vivere una vita di pura gratitudine. Lo stesso Gesù, in uno dei suoi delle sue parole ai suoi discepoli, dice: ma non avete letto nel Salmo: siete tutti dei, siete figli dell'Altissimo? E ci tiene a ricordarlo, ci tiene a ricordare che questo grande amore è un amore dato perché possa essere riconosciuto e perché in qualche modo Dio possa avere un interlocutore negli uomini. E allora, in fondo, di fronte a questa straordinaria bellezza, la domanda è: ma noi siamo interlocutori di Dio a questo livello? Vedete, questa domanda è una domanda riassuntiva di quello che abbiamo letto. Perché se davvero siamo interlocutori di Dio, perché siamo sua immagine e in qualche modo la dobbiamo rappresentare nel mondo, oltre che goderla, anche rappresentarla, allora se la nostra fiducia, se la fiducia e la certezza della nostra vita consiste solo in quello che noi siamo e non in questa immagine profonda, Geremia, lo sappiamo, è il profeta molto spesso irato, usa una parola forte, ma maledetti noi. Ma maledetti non nel senso di una maledizione, maledetti nel senso che noi diciamo male con la nostra vita, della nostra vita. Non siamo all'altezza di chi davvero siamo. E questo non ci dovrebbe far tremare o impaurire, perché di fronte all'immagine con cui siamo costituiti, ricordiamocelo una volta di più, di fronte a questo il primo atteggiamento è quello della gratitudine. Ed è la gratitudine per ciò che siamo che ci trasforma ogni giorno e ci fa capire chi siamo e che non ci impaurisce nella vita, non ci impaurisce nella vita. Non ci può impaurire, perché è una gratitudine. E allora comprendiamo che se quella immagine la vogliamo trattenere dentro di noi, che è poi quella che ci fa felici, se questa immagine la vogliamo trattenere, allora l'apertura del nostro cuore verso Dio che accompagna questa immagine nella storia non può possibilmente avere delle parentesi, non può avere degli intervalli. Non ce lo possiamo permettere perché non siamo noi stessi, perché nell'intervallo, chiamiamolo così, nell'intervallo di fiducia, noi in Dio, noi non siamo più donne, non siamo più uomini. In quell'intervallo in cui la fiducia manca, perdiamo qualcosa della nostra umanità. Ecco perché il profeta è così radicale. Maledetto, nel senso che non trovi più il respiro per vivere, se non hai Dio nel tuo cuore, nella tua mente, nella tua anima. Ma era quello che lo stesso Mosè ci ricordava nel Deuteronomio: ascolta Israele, il Signore è il tuo Dio, il Signore è uno solo, tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. E il Levitico aggiunge: e amerai i tuoi fratelli. Gesù parte da qui, e dice, nella seconda parte del Vangelo che abbiamo ascoltato, dice: questa, discepoli, è la questione. Se mi volete seguire, se davvero dite di voler davvero onorare l'immagine di Dio che siete e che io sono per voi e con voi, voi non potete vivere separatamente dal mondo, come se il mondo non esistesse. Non potete cercare solo la vostra di gioia, non potete cercare solo la vostra di realizzazione. Non potete, per poter star tranquilli in questo mondo, erigere confini, barriere, muri. Non potete farlo, perché non siete più mia immagine. Da quando Dio, dopo il diluvio, ha lanciato il ponte dell'arcobaleno, vi ricordate la promessa fatta a Noè? Mai più farò questo, mai più farò questo, mai più spezzerò il legame tra il cielo e la terra. Perché quando si spezza il legame tra il cielo e la terra, si spezza il legame anche tra gli uomini. E quando noi spezziamo i legami con gli uomini, o impediamo agli uomini di avere dei legami, ad ogni livello, noi infrangiamo, spezziamo in due l'arcobaleno di Noè. E non siamo più quell'immagine. Perché chiunque arriva nella nostra vita, chiunque, il vicino e il lontano, l'amato e il non amato, chiunque è immagine di Dio. E non dico nemmeno che ci piaccia o no, che ci piaccia. Punto. Credo che oggi, proprio in questi tempi, in questi anni, in questo tempo storico, se c'è una profezia che il cristiano deve dare, è la profezia del ponte, dell'arcobaleno, è la profezia del congiungimento degli uomini e delle donne, delle chiese, delle religioni, dei popoli, delle società, delle nazioni. Dio abbatte frontiere, perché noi le dobbiamo costruire? Dio abbatte frontiere, guai a voi ricchi, guai a voi che ora ridete, guai a voi. E nella prima parte, beati coloro che condividono gioie e dolori del mondo e non si ritraggono da questo. Perché quando fanno questo, quando facciamo questo, siamo davvero immagine sua. Perché quando noi non lo facciamo più, Lui lo continuerà a fare, anche da solo, anche senza di noi. Ecco perché le parole sono forti, sia nel profeta Geremia, sia in Paolo, sia in Luca. La decisione è: vogliamo alzare barriere di diversità o vogliamo lanciare ponti di inclusione? Vogliamo lavorare ogni giorno per trovare le ragioni del vivere insieme tutti gli uomini e tutti gli uomini con Dio? Questa è profezia. Luca, alla fine dei due pezzi di questo brano, dice, al secondo brano, seconda parte del brano, quella dei guai, dice: allo stesso modo facevano i loro padri con i falsi profeti. I falsi profeti, quelli che dicono il Vangelo ma alzano barriere di separazione ad ogni livello, personale, familiare, sociale, ecclesiale, politico. Tutti quelli che innalzano barriere sono, e che dicono il Vangelo, pretendono di dire il Vangelo, sono falsi profeti, falsi. Chi invece decide di fare il contrario riceve quest'altra parola di Gesù. Allo stesso modo, infatti, facevano i loro padri con i profeti, e io aggiungerei quelli veri. Vogliamo essere veri profeti della parola di Dio? Dobbiamo decidere come vivere in questo mondo. È una parola forte, ma se decidiamo di seguirla, non siamo da soli. Dio la compie con noi.